Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Maria Serena Tullio e in console per la parte tecnica Gustavo Messina che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Spesso ci richiamo in Africa, altre volte in Asia, altre volte in America Latina. Oggi ci richiamo negli Stati Uniti.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river and into the river we die.
E abbiamo chiesto un aiuto a una rockstar d'eccezione degli Stati Uniti, ovviamente avrete riconosciuti tutti The Boss, Bruce Springsteen, in una delle sue canzoni più famose, una delle icone delle canzoni di Bruce Springsteen, The River, il fiume dove tutto scorre. E allora tutto scorre anche per gli Stati Uniti, anche per coloro che dirigono gli Stati Uniti, anche per colui che attualmente proprio è a capo dell'amministrazione americana. Oggi abbiamo deciso di parlare degli Stati Uniti. Ovviamente voi vi direte: ma che c'entra sviluppo e cooperazione internazionale? Ebbene, quando si parla di sviluppo, di politica internazionale, naturalmente gli Stati Uniti, non è certo una frase particolarmente originale, contano e molto. Però ci piace capire che cosa cambia, che cosa scorre via nel, per parafrasare un po' il senso anche del fiume, ecco, per richiamare l'immagine del fiume, e per capire come si sta rapportando la politica degli Stati Uniti, come si stanno rapportando gli Stati Uniti sia a livello di amministrazione e magari anche a livello sociale rispetto al cosiddetto sud del mondo. Noi abbiamo un esperto proprio di questioni americane che con grande piacere riceviamo qui in studio, caporedattore esteri del quotidiano Europa, docente di giornalismo anglo americano alla LUMSA, vale a dire la Libera Università degli Studi Maria Santissima Assunta qui a Roma, autore tra l'altro di numerosi volumi, proprio libri sugli Stati Uniti, l'ultimo dei quali pubblicato in concomitanza praticamente con l'elezione di Barack Obama. Vi ricordo il titolo, tra l'altro si collega bene con l'inizio della trasmissione: Obama, la rockstar della politica americana, un libro scritto da Guido Moltedo, che è il nostro ospite, così vi svelo il nome, tra pochissimo gli daremo proprio il benvenuto, insieme con Marilisa Palumbo, edito da UTET. Questa è l'introduzione al nostro ospite che ci parlerà quindi di Stati Uniti quest'oggi. Allora, innanzitutto, buongiorno Guido Moltedo.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ci fa molto piacere, tra l'altro sono settimane convulse, giorni convulsi proprio per la politica, in questo caso italiana, quindi doppiamente felici di avere Guido Moltedo prima della riunione di redazione che si terrà tra poco presso il quotidiano, ovviamente, per cui Guido è caporedattore esseri. Però ecco, Guido Moltedo oggi è proprio qui per parlarci di Stati Uniti. Ovviamente abbiamo iniziato con l'immagine di questo fiume, il fiume dove tutto scorre, Pantarei. E allora scorre anche rispetto all'approccio americano rispetto a questo sud del mondo. Noi nel sud del mondo includiamo naturalmente i paesi in via di sviluppo, paesi emergenti. Come si sta prospettando la politica americana? Qual è la prospettiva che ha il presidente Obama, innanzitutto a livello generale rispetto al sud del mondo? Poi cercheremo di fare dei casi più specifici, però in generale quanto conta, ecco, in altra maniera, quanto contano gli Stati Uniti rispetto a questo sud del mondo che sta esso stesso cambiando?
Ma gli Stati Uniti sono concentrati prevalentemente in Asia, in questo momento in Afghanistan, ancora in Iraq e in Medio Oriente, e poi hanno il problema dei rapporti con la Cina e con l'India. Questo porta fatalmente a trascurare quelle che durante la campagna elettorale di Barack Obama sarebbero dovute essere le sue priorità, e in particolar modo l'Africa, perché non dobbiamo dimenticare che Barack Obama è figlio di un keniota di etnia Luo, e ricordiamo anche il viaggio trionfale che fece in Kenya e anche dei viaggi proprio anche ancora da candidato in cui fu acclamato come una sorta di figlio dell'Africa. Purtroppo non si vede, almeno a livello di comunicazione, un impegno specifico né sull'Africa né sull'America Latina né in generale diciamo per il sud del mondo, che possa qualificare questa amministrazione come un'amministrazione che è più attenta di quelle precedenti a questo tipo di problemi. Paradossalmente Bush forse aveva fatto di più, almeno come comunicazione, non dico in termini concreti, rispetto a questa amministrazione, per esempio nei confronti dell'Africa. Quindi ci sono questi paradossi, ma questo è legato al fatto che ci sono queste crisi in atto che richiedono una estrema attenzione e una priorità rispetto alle politiche della Casa Bianca.
Ecco, ma torniamo, facciamo qualche passo indietro. Evidentemente Barack Obama ha preso funzione all'inizio dell'anno scorso. Ricordiamo un discorso di grandissima levatura, quello del giugno per esempio del 2009 all'Università del Cairo in Egitto, quindi sì. Un discorso in cui, tra le altre cose, Barack Obama disse che tutti i popoli del mondo possono vivere in pace tra loro, un discorso che prese anche citazioni dal Corano, dal Talmud, dalla Bibbia, quindi un discorso di grandissimo spessore. Ricordiamo, ovviamente, negli ultimi giorni si è parlato molto del premio Nobel alla pace di quest'anno, ovviamente a Liu Xiaobo, che non è potuto andarlo come dissidente cinese a ritirarlo a Oslo. Bene, l'anno scorso il premio Nobel per la pace fu affidato, non senza sorprese, proprio a Barack Obama. Ecco, di quel Barack Obama, di quello slancio rispetto a questi principi, quanto è rimasto? E possiamo anche collegarci per esempio a un viaggio molto più recente che lo stesso Barack Obama ha svolto in India e poi in Indonesia, sì. Altro paese, il paese maggiormente popolato, sì, a livello di Islam nel mondo. Ecco, tante speranze. Allora dobbiamo girare pagina, oppure in realtà quel tipo di impegno era effettivamente qualcosa di più che semplicemente un biglietto da visita superficiale?
No, questo non direi una cosa del genere, perché però ecco, forse bisogna tornare un attimo al personaggio Barack Obama per capire poi come funziona, diciamo, la sua politica. Cioè, Barack Obama è innanzitutto un realista e un pragmatico. Secondo me il suo fascino deriva proprio dalla capacità di coniugare questa capacità pragmatica con una certa carica ideale e una certa carica di visione che mancava ai suoi predecessori, compreso Bill Clinton. Il discorso del Cairo, o anche quello di Istanbul, e altri discorsi importanti come quello che fece a Berlino anche da candidato ancora del Partito Democratico, sono discorsi di un politico che ha una visione, ha un orizzonte verso cui andare, però tenendo conto del mondo reale. Allora, lui, Barack Obama, ha fatto delle cose molto importanti in questo primo biennio, ma quello che sia nella politica interna sia nella politica internazionale, a mio parere, ma quello che è mancato è quella che i comunicatori politici in America chiamano la narrative, la narrazione, cioè la capacità di collegare tra loro i vari capitoli della sua storia e far capire qual è il senso di marcia, qual è appunto il racconto della sua presidenza. Mentre da candidato c'era un racconto, cioè Barack Obama, figlio di un immigrato del Kenya, un uomo di colore, il primo presidente che sarebbe diventato, il primo presidente nero che avrebbe governato l'America. E tutta questa storia ha affascinato non solo gli americani ma il mondo, perché ed è una storia che sapeva connettere le varie cose che prometteva di fare Barack Obama e i vari stadi della sua campagna elettorale. Da presidente lui ha fatto delle cose importanti, ma sono scollegate tra loro, cioè la riforma sanitaria, la riforma di Wall Street, l'annuncio del ritiro dall'Iraq. Per esempio anche l'azione che ha fatto sulle tasse, che è importante, non risulta nella comunicazione. Cioè, paradossalmente, Barack Obama, la presidente e il suo team si sono rivelati dei cattivi comunicatori rispetto all'ottima comunicazione che hanno avuto durante la campagna elettorale. Cioè, sta mancando il racconto.
E come si spiega però, visto che sono stati così in grado, tra l'altro, anche di sbaragliare il campo in maniera sorprendente all'interno stesso del Partito Democratico? Pensiamo che in fin dei conti si pensava più a Hillary Clinton come possibile presidente degli Stati Uniti, invece Barack Obama, proprio grazie anche all'efficacia dei suoi discorsi e alla capacità di comunicazione, come mai poi nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo desiderato poi non si è riusciti a mantenere quello stesso livello di qualità comunicativa?
Mario Cuomo diceva: Si fa la campagna elettorale in poesia e si governa in prosa, perché poi diciamo l'urgenza del governare ti detta l'agenda, non sei tu che poi un'altra frase diciamo comune della politica americana: le cose accadono, stuff happens, e quindi io non lo dico per giustificare questo, ma per capire che intanto una presidenza negli Stati Uniti in genere è una presidenza di doppio mandato, 8 anni sono. Io credo che Barack Obama sarà rieletto le prossime elezioni, quindi noi dovremo guardare l'amministrazione Obama, quando si scriverà la storia di questa presidenza, in un arco più lungo, e allora vedremo se effettivamente... Mentre noi purtroppo, anche noi come giornalisti, tu, io e tutti gli osservatori, siamo condannati a fare dei giudizi quasi giorno per giorno di una condotta, ma è così l'opinione pubblica che è influenzata da questo tipo di processo. Però questo secondo me è un modo sbagliato di vedere le cose, però sappiamo tutti che questo è il nostro modo di vedere le cose.
Tra l'altro, ecco, parlavamo di questo, magari vedremo naturalmente se, come prevede Guido Molteto, Barack Obama sarà rieletto poi nel prossimo mandato. Certo è che attualmente ha delle difficoltà maggiori proprio per le recenti elezioni di midterm che ci sono state negli Stati Uniti, proprio a far passare la propria politica, e compreso probabilmente quegli stessi ideali che ricordavamo prima, espressi per esempio non soltanto lì ma nel discorso del giugno del 2009 al Cairo. Tutti i popoli, ricordiamo ancora una volta, del mondo possono vivere in pace tra loro. Ecco, proprio rifacendosi a questa frase, quanto contano anche rispetto a questi grandi paesi emergenti, che peraltro non hanno certo superato le loro contraddizioni interne, India, Cina ovviamente, lo stesso Brasile, ecco, quanto conta sullo scenario, anche per riportarci un po' in ambito internazionale, quanto contano oggi gli Stati Uniti negli equilibri del mondo?
Gli Stati Uniti contano meno oggi, perché l'ascesa di paesi come la Cina, come l'India, come il Brasile, come la stessa Indonesia o la Nigeria in Africa o il Sudafrica, che non a caso ormai fanno parte del G20, è chiaro che quando tu senti per esempio l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, David Thorne, che dice: noi non siamo più una superpotenza ma siamo un super partner, vuol dire che l'America ha preso atto che il mondo sta cambiando. Questa è, come dicevo, una presidenza che deve gestire, è chiamata dalla storia a gestire questo passaggio epocale di una riduzione di fatto del peso degli Stati Uniti nelle relazioni internazionali, pur rimanendo ovviamente, e lo sarà ancora per molto tempo, la potenza numero uno. Però noi sappiamo, dopo la caduta del muro di Berlino, si era parlato di una iperpotenza unica e il resto del mondo che doveva in qualche modo seguire questa iperpotenza. E nel giro di un decennio si è percepito che il mondo non era quello lì che si era immaginato dopo la caduta del muro, che era un mondo multipolare. E non a caso diciamo il fallimento vero dell'amministrazione Bush è quella di insistere a immaginare un mondo unipolare con l'America che la faceva da padroni, e non è così. Cioè, Obama ha raccolto questo tipo di eredità molto scomoda, perché se ci fosse stata un'altra presidenza prima della sua che in qualche modo preparava questo passaggio, sarebbe stato molto meglio. Quindi adesso molti dei guai che sta passando Obama sono derivati dal fatto che è duro per un paese così importante che ha dettato la storia dal dopoguerra ad oggi di prendere atto che le cose sono cambiate e che deve ricalibrare il proprio ruolo nel mondo. Non è un passaggio semplice.
Entrando proprio in, diciamo, ambiti più concreti continentali, prima Guido Molteto ci diceva quanto poi a livello internazionale gli Stati Uniti, la politica attuale degli Stati Uniti sia più concentrata in Asia. Andiamo in Africa adesso, no? Dove peraltro la Cina ormai da tempo è in fase, diciamo così, di espansione. Gli Stati Uniti lasciano, tra virgolette ovviamente, non è così semplice e superficiale, però diciamo lasciano, ci capiamo, lasciano questo continente invaso dalla Cina per un interesse, diciamo così, di spartizione oppure per effettiva incapacità di proporre un'alternativa?
No, io credo che in Africa ci sia una vera competizione, perché l'Africa è il futuro del pianeta. Ora non è una cosa che siamo in grado di vedere, perché i problemi africani sono talmente grandi che sembra un paradosso dirlo, ma è così, cioè il futuro è lì. E quindi è chiaro che dobbiamo vedere questa competizione in un lungo termine, non a breve termine. La Cina ha il vantaggio rispetto agli Stati Uniti di poter mobilitare in questo momento delle risorse molto maggiori, sia in termini umani sia in termini economici, e poi ha un atteggiamento estremamente pragmatico al limite del cinismo. Cioè, nel senso che va in questi paesi e non chiede nulla, mentre gli Stati Uniti, almeno dal punto di vista formale, poi, ma io credo anche sostanziale per molti versi, ha un rapporto in cui chiede anche un po' il conto ai regimi di quello che fanno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, della democrazia, anche del modo stesso in cui vengono spese le risorse, perché parliamoci chiaro, è chiaro che aiutare i paesi, ormai è un dibattito che va avanti da diversi anni, però bisogna farlo in modo che questi aiuti raggiungano davvero le popolazioni e non rimangano nelle mani dei regimi. Certo. Purtroppo questo accade anche.
Resta il fatto che comunque sia, naturalmente, per la Cina, che ha, come si dice spesso, un tasso di crescita a doppia cifra, insomma, ha la possibilità anche di far arrivare una serie di finanziamenti che naturalmente fanno gola anche magari a molti governi africani, cosa che mi sembra per gli Stati Uniti sia più complicato assicurare. Sì. Passiamo, diciamo, la radio e questo ce lo permette, diciamo, trasvoliamo sull'oceano e andiamo in sempre più vicino agli Stati Uniti, il Sud America, l'America Latina, una regione che naturalmente è sempre stata di alto valore strategico ovviamente per gli Stati Uniti. Ultimamente però si sente un po' meno parlare, no? In fin dei conti anni fa non si sarebbe pensato che magari un regime come quello di Chavez potesse sopravvivere con gli Stati Uniti in fondo diciamo molto vicini. Quali sono gli equilibri anche in quella regione dal tuo punto di vista, per quanto tu possa dirci a livello di osservatore? C'è qualcosa di mutato? C'è un'accettazione dello status quo? C'è una... così un'influenza che magari si vede meno ma si fa sentire?
Sappiamo tutti che gli Stati Uniti consideravano dal Messico in giù il cortile di casa, no? Adesso non è più il cortile di casa. Diciamo, lì bisogna distinguere poi i paesi, perché il Messico ha un rapporto con gli Stati Uniti da paese confinante, con un volume anche di manodopera messicana che va negli Stati Uniti, e lì c'è un rapporto molto particolare che secondo me è difficile da ridefinire per entrambi i paesi, è un rapporto complicato. Poi, per non parlare della questione del narcotraffico, quindi c'è un problema specifico con il Messico e con il Centro America, mentre con il Sud America c'è questa emergere del Brasile che l'America riconosce, cioè questa è la novità secondo me molto importante, che anche l'America di Bush, se per questo, ma gli Stati Uniti prendono atto che nel Sud America ormai c'è una superpotenza regionale che è destinata a crescere ulteriormente, che è il Brasile. E questo cambia molto della, proprio oggettivamente, la relazione tra il Nord America e il Sud America, cioè cambiano i rapporti di forza. Quindi fatalmente gli americani devono prendere atto di questo.
Cioè più una necessità che una scelta in questo caso.
Ma io penso che la mentalità americana ha questo di interessante e anche di migliore, tra virgolette, rispetto alla nostra di vecchi europei, che sono è una mentalità pragmatica. Quindi loro si adattano e cercano di trovare l'aspetto più vantaggioso per loro da questa nuova relazione. Certo, prima andavano in questi paesi, prendevano le risorse senza rendere conto a nessuno, erano in grado di imporre dei regimi, soprattutto nei paesi più deboli, no? Oggi anche un paese piccolo come la Bolivia o l'Ecuador dice no, un attimo, alle cose nostre ci pensiamo noi, le interferenze che continuano in ogni caso, non è che gli americani abbiano cessato di così d'amblè di mettere becco, però è un altro tipo, certo, di relazione oggi.
Contano meno, ma contano sempre sì, parecchio, nonostante tutto, gli Stati Uniti. Ecco, in questo viaggio che ci ha avvicinato, entriamo a questo punto negli Stati Uniti, anche perché pian piano il tempo, volando come sempre, sta terminando, il tempo a nostra disposizione, e mi piacerebbe entrare un attimo nella società degli Stati Uniti per capire quanto, anche magari riferendosi all'Europa, al nostro giudizio, quanto, ecco, anzi, diciamo meglio, Guido Molteto, qual è il profilo dell'americano medio?
Ma oggi parlare di americano medio è più difficile che in passato. Cioè l'America, la forza dell'America, secondo me, è sempre stata quella di essere al suo interno il mondo, cioè di essere un melting pot, un crogiolo in cui c'erano tutte le nazioni del mondo rappresentate sotto forma di nuclei e comunità di immigrati. Questa è stata l'America, questa è la sua forza. E questa forza continua a essere tale, perché oggi il fatto più importante da osservare negli Stati Uniti è quello demografico. Cioè la demografia americana sta cambiando, sia con un incremento della popolazione significativo, mentre in Europa c'è un decremento, in America invece l'America va avanti, sia per le nascite, sia per l'immigrazione, sia in virtù dell'immigrazione. Quindi è un punto di forza degli Stati Uniti questo qui, che dobbiamo... anche rispetto ai paesi emergenti come la Cina e come l'India. È un punto di forza questa capacità di mettere insieme tante culture, tante razze, tante religioni. Oggi, per dire, negli Stati Uniti la religione cattolica è una religione molto importante, prima era una religione minoritaria. Oggi gli Stati Uniti, in termini di popolazione, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che sia il terzo paese cattolico del mondo dopo il Brasile e il Messico. Quindi per dare l'idea della capacità dinamica di questo paese di cambiare e di rimanere comunque sempre gli Stati Uniti, beh, questo è un punto di forza straordinario. Quindi l'americano medio chi è? Non possiamo fare sempre riferimento all'americano bianco della middle class. Quello c'è ovviamente, è una parte importante degli Stati Uniti, ma non è più quella lì. Noi abbiamo sempre in testa una visione dell'America in bianco e nero. Da un lato la grande maggioranza bianca, dall'altra la minoranza nera, in condizioni che sappiamo molto deplorevoli in gran parte. Oggi non è più così. Negli Stati Uniti da almeno 20-30 anni a questa parte è cambiato. Cioè, quindi parlare americano medio è una cosa complicata.
Complicata, magari si potrà, coloro che ci ascoltano potranno capirlo anche meglio proprio leggendo anche i libri di Guido Molteto, che non da ieri segue appunto l'evolversi della società americana anche attraverso proprio i propri leader che sono stati chiamati a guidare il paese, ultimo Barack Obama. Ricordo in questo senso il libro ancora una volta Obama, la rockstar della politica americana, edito da UTET e scritto insieme a Marilisa Palumbo con Guido Moltedo. Io vorrei chiedere tante altre cose a Guido Moltedo, spero che avrà la bontà di tornare magari nel proseguo della nostra stagione per parlare anche del rapporto tra gli Stati Uniti e naturalmente i paesi che noi seguiamo più da vicino, i continenti che seguiamo più da vicino, per capire l'evolversi anche degli equilibri geopolitici in questi termini. Per ora grazie ancora a Guido Moltedo. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, di magari il modo com'è, come potrebbe essere, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Magari torna puntuale la settimana prossima, quest'oggi proprio in omaggio in qualche modo, abbiamo parlato di rockstar, Bruce Springsteen ci ha accompagnato all'inizio, e allora lasciamo lo spazio, Louis Armstrong, nostra sigla normale di chiusura ci perdonerà, lasciamo spazio ancora al boss per concludere la puntata di oggi.
Till you spend